so che insomma gliel'hanno regalata la maglia del centenario. Dai. Angelo Forgione, ciao Angelo.
Ciao Angelo.
Ciao ragazzi. Sì, me l'hanno regalata, è stato un bel regalo.
Eh sì, insomma, te la sei meritata, Angelo, fatelo dire, Angelo, perché devo dire che tu sei un pioniere di questa città in tutto e per tutto, e quindi diciamo che la maglia veramente è il minimo per chi porta avanti la napoletanità importante in giro per tutto il mondo, oltre che a Napoli. Quindi complimenti Angelo, maglia meritata, invito meritato assolutamente. E insomma, ecco, ti abbiamo sentito anche ieri a Passio Napoli, proprio quando eri ancora dentro la nave, però raccontaci poi com'è il post conferenza tuo, di Angelo Forgione, con la maglia tra le mani, che la puoi vedere, che la puoi insomma sentire anche un po' tua, no? Con il corsiero.
Beh, devo dire che la maglia ha fatto parlare di sé, quindi scusatemi il gioco di parole, è anche un bel cavallo di battaglia in questo momento. Certo. per il marketing del Napoli, quello che sta facendo il Napoli per celebrare questo centenario. Poi è ovvio, c'è della storia, c'è del recupero di origini, c'è di tutto quello che ci deve essere in un centenario, ma ci deve essere anche del marketing, perché le società di calcio oggi vivono anche di questo, per cui l'operazione serve perfettamente per un percorso di marketing. Il Napoli del resto ha già avviato da anni, lo sta facendo per bene, e devo dire che anche da fuori Napoli stamattina sentivo un esperto di marketing di Roma che mi testimoniava il fatto che Napoli sta sfruttando al meglio questo centenario, che a Roma evidentemente tutto questo non si sta mettendo in piedi. Se Napoli è partito almeno 3-4 anni fa, ve lo ricorderete, con certo, l'epoca posto scudetto con Spalletti, si è cominciato a parlare anche in napoletano, la comunicazione in dialetto barra lingua, fotografie della maglia presentata in luoghi iconici. Insomma, Napoli ha capito che doveva sposare l'identità, è arrivato al centenario con questa botta enorme del cavallo, del Corsiero del Sole, cavallo sfrenato, o chiamiamolo come vogliamo, e credo che le sorprese non sono finite qui, perché poi il 1° agosto è vicino e verranno tante altre belle novità.
Angelo, ecco, io ti faccio una seconda domanda. A me la toppa logo non piace tantissimo, devo essere sincero. Tu cosa ne pensi, visto che l'hai vista da vicino? Anch'io l'ho vista da vicino, ma voglio un tuo parere. Non ti sembra troppo grande quel logo sotto il punto di vista stilistico? Sì, qualcuno l'avrà premiata, ma c'è anche tanta gente a cui non è piaciuto proprio, insomma, troppo quel logo, forse, troppo grande.
Ma è una questione di gusti.
Di gusti, ovviamente.
Certo, a chi piace, a chi non piace. Però è un dato di fatto che quello diventa il protagonista della maglia. La maglia è molto semplice, qualcuno si aspettava una maglia molto elaborata, magari qualche inserto, qualche richiamo a qualcosa tipo colore oro, insomma, ma nulla di tutto questo. La maglia è semplicemente azzurra, ha un tessuto molto interessante con degli intrecci diversi tra loro. Chi non l'ha vista ancora magari la toccherà, si renderà conto che c'è un lavoro di tessuti molto molto interessante. Però comunque il protagonista è proprio quello stemma, una specie di toppa, chiamiamola toppa, ma che toppa non è, ma che diventa l'assoluto protagonista di quest'anno sulla prima maglia. Poi vedremo le altre, ma comunque su questa prima maglia c'è questo melting pot di situazioni, c'è lo stemma attuale, c'è lo stemma antico, c'è l'infinito, e poi c'è un pattern di fondo che nessuno ha rilevato, perché poi non ne ho sentito parlare. E c'è il bugnato piramidale del Gesù Nuovo.
Sì.
Quindi non so se sia stato fatto apposta o casuale, ma io
penso che non sia niente casuale, Angelo.
Appunto, quindi. E poi ci sono questi fregi barocchi. Napoli è una città barocca, per carità, è anche una città neoclassica. Il neoclassico l'ha inventato attraverso gli scavi di Pompei e Colano e quant'altro, ma comunque prima di venire fuori con il suo neoclassico che ha insegnato al mondo era una capitale del barocco, quindi si è scelto questa strada qui, e c'è tutta una comunicazione identitaria lì, e lì in quella toppa magari sì, può essere anche invadente, ma dico che quello diventerà l'assoluto protagonista della maglia. Poi ci abitueremo, come a tutte le cose, forse siamo abituati allo stemma del Napoli, è molto minimal, è non invasivo, azzurro su azzurro, magari negli ultimi anni bianco su azzurro, però credo che ci abitueremo anche a questo. Si tratterà semplicemente di un anno, e l'anno prossimo torneremo a qualcosa di più sobrio.
Vedremo, vedremo che cosa accadrà il prossimo anno. Angelo, ieri nella conferenza si è tornato a parlare con insistenza, diciamo così, del nuovo stadio, del nuovo impianto, no? Come il grande obiettivo del futuro, mentre, diciamo così, il sindaco ha ribadito all'apertura, anche poi il presidente della regione Roberto Fico, ma ovviamente con il coinvolgimento, no? Anche di alcuni capitali privati, diciamo così. È il centenario, quindi ti chiedo, può essere anche l'anno della svolta, diciamo così, sulla questione stadio?
Ma io ho fortissimi dubbi se ti devo puntare una fiche della punta sul no, ma perché siamo in Italia, non perché siamo a Napoli, perché questo è un paese in cui fare gli stadi è difficile. De Laurentiis non è certamente un uomo ricchissimo, non può fare da solo, ha bisogno di interventi di aiuto, li sta cercando dalla politica locale, ma la politica locale gli sta ricordando che non si può fare, che bisogna fare leggi diverse, leggi sugli stati. Quindi lui chiede questo tavolo, evidentemente spronando la politica locale a sollecitare tutta la politica nazionale a fare una legge sugli stati. Però mi sembrano abbastanza sordi e quindi non penso che nel giro di un anno avremo novità. L'unica novità potrà essere il rifacimento del buon vecchio Maradona, che resterà pur sempre, per quanto ristilizzato e rimodernato, uno stadio costruito nel 1959, e non ce lo possiamo più permettere se vogliamo un club ad altissimo livello. Il club deve fare uno stadio proprio, di proprietà, moderno, quello che stiamo vedendo negli Stati Uniti, forse è irraggiungibile, ma comunque ci dà un'indicazione di come devono essere gli stadi oggi, e li hanno fatti in altri paesi. Vedremo poi gli stadi marocchini, che abbiamo già visto nella Coppa d'Africa recentemente. Quindi tutti si stanno muovendo in tutti i continenti, l'Italia resta ferma e stiamo veramente all'anno zero. Questo è un gravissimo problema, perché è anche su questo che si poggia il fallimento del movimento calcistico italiano.
Posso dire, Angelo, di aver visto un Manfredi, ovviamente il sindaco di Napoli, abbastanza arrendevole sullo stadio? L'ho visto abbastanza, ecco, oramai rimasto fermo a quello che è oggi il Maradona. Ha detto, ok, dobbiamo rimetterlo a nuovo, fare come un padre di famiglia, arrangiarsi un po' e rimetterlo in sesto. Me lo aspettavo più combattivo, visto che aveva l'occasione di dire che voleva regalare uno stadio nuovo alla sua città, perché comunque, come ha detto anche lui poi alla fine, lo stadio è di fruizione di tutto il popolo napoletano. L'ho visto un po' arrendevole su un punto centrale comunque della città.
Beh, devo dire che Manfredi non è mai arrembante, è sempre molto, da sempre la sensazione di essere arrendevole, è il suo modo di parlare, però è anche vero che non può fare nulla, insomma, ripeto, manca una legge sugli stadi. Oggi un ente comunale, un ente regionale non può dare soldi a un privato per costruire uno stadio, quindi il messaggio è stato molto chiaro. Manfredi ha detto, noi possiamo solamente rimettere mano e rifare il nostro stadio, o magari costruire uno stadio ex novo. Loro hanno deciso di rifare il Maradona, questo, su questo si può obiettare, io avrei buttato a terra e costruito ex novo, ma evidentemente hanno altre idee al comune, però non possono dare soldi a De Laurentiis, quindi questo è il problema serio sul quale poi verte la questione, e dal quale non si esce se non si crea un dibattito serio per arrivare a questa benedetta legge sugli stadi che consenta poi ai comuni di agevolare anche i privati alla costruzione degli impianti sportivi.
Angelo, voglio aprire anche una piccola parentesi sul mondiale con te. Stanotte Romelu Lukaku, grande protagonista con il Belgio contro gli Stati Uniti, anche nella rete proprio del 4-1, del punto esclamativo appunto per la vittoria contro gli States. Diciamo che Lukaku sta disputando un mondiale che nessuno si aspettava, e poi se si è tanto parlato, no, in questi giorni della mancata squalifica a Balogun, l'attaccante degli States, possiamo anche dire, no, che magari il karma fatto il suo corso stanotte.
Sì, per quanto riguarda Lukaku ovviamente siamo contenti, perché qualsiasi dovesse essere la strada che esca o che resti, più che esca che resti piuttosto, perché io ho la sensazione, da quello che ha detto anche De Laurentiis ieri, ma che ha detto anche in passato, la sensazione è che lui si voglia disfare sia di lui che di Hazard, anche di De Bruyne, poi vedremo che cosa succederà. Certo. Però al di là di quello che può essere un'uscita, anche se dovesse restare, ma in ogni caso c'è bisogno di un Lukaku che segni, perché anche se lo devi cedere hai bisogno di mettere in vetrina il calciatore e di poter alzare l'offerta. quindi applaudiamo, siamo contenti, poi vediamo che cosa succede. E per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, sì, batosta è fatta, giustizia è fatta, e non credo che si potessero nutrire chissà quali aspettative, ma del resto questa è stata l'ennesima dimostrazione non della protervia di un presidente americano che crede di essere evidentemente il padrone del mondo e di fare ciò che vuole, ma il problema è proprio la FIFA, che in questo momento ha un vertice che è molto peggio di chi c'era prima. Abbiamo attaccato i vari blaster Avalanche in precedenza, ma quello che ha fatto Infantino ieri è roba veramente che supera ogni limite del pudore.
Assolutamente.
Il pudore. Qua è una questione di pudore, perché molte cose si possono fare anche di nascosto e li si possono intuire dal di fuori, ma se fai una cosa del genere in questa maniera così spudorata, e allora vuol dire che tu non hai nessun rispetto dei milioni di appassionati che fanno in modo che il calcio sia uno sport così ricco e che largisca così tanti soldi a chi ci lavora dentro ed è nell'ambiente. Quindi bisogna avere rispetto della gente, perché la gente è quella che fa il movimento e crea danaro.
Vero, io spero anche, Cristian, prima di lasciarti alla tua domanda per Angelo, che magari questa folle storia non crei neanche qualche precedente poi pericoloso, no? Perché c'è anche il rischio che magari Donald Trump, facciamo un esempio, possa essere anche emulato da qualche altro presidente, diciamo.
Ma speriamo
così.
Di no.
Speriamo di no.
Perché
poi non diventa più calcio questo. Qui si perde proprio l'etica dello sport.
Assolutamente.
Ma Trump non ha ancora minacciato sanzioni sul Belgio, no?
Ancora no. Potremmo vedere anche un Rudy Garcia, che magari chissà che lo potranno anche cacciare, chissà, magari si inventerà qualche storia sui passaporti adesso. Non lo so su cosa si andrà ad appellare, diciamo, ragazzi, per estromettere il Belgio dai mondiali, detto in un'area molto ironica.
No, assolutamente, per me, ecco, potremmo dire veramente tantissime cose su questa vicenda, che però secondo me veramente merita solo un titolo, e l'ha dato oggi la Gazzetta dello Sport: il mondiale preso a calci proprio da Infantino e Donald Trump. Ma tornando a quello che è successo, insomma, questa mattina ci siamo svegliati dopo il day after della presentazione della maglia con comunque i De Laurentiis lato Bari indagati, caro Angelo, per presunta bancarotta. Sono state perquisite tutte le sedi, insomma, di Bari, alla Filmauro, a Roma, insomma la sede del Napoli. È una situazione abbastanza deficitaria quella a Bari. Vedremo poi, insomma, come finirà questa storia.
Sì, vedremo come finirà. Siamo alle indagini preliminari, poi se ci dovessero essere i gruppi è ovvio che chi sbaglia paga, ma non è al momento il caso. Si tratta di indagini su un presunto illecito. Una cosa è certa, su questo si può essere d'accordo o meno su quello che è la condizione di Laurentiis a Bari rispetto a quello che sta succedendo a Napoli, perché poi tutto parte da lì fondamentalmente. E devo dire che nessuno può dubitare sul fatto che è chiaro alla tempistica, cioè questa indagine parte da un esposto presentato alla procura esattamente dopo, nell'immediato post retrocessione del Bari. Quindi qualcuno si è arrabbiato, ha deciso di muoversi contro la società, stanno cercando di sanzionare i De Laurentiis dal cavallo Bari. Il cavallo torna sempre, vabbè, lasciamo stare. e quindi mi chiedo perché non l'abbiano fatto 2 anni e mezzo fa, quando il Bari era reduce da una mancata promozione in Serie A e quindi poi lì ha ceduto Caprile al Napoli. Perché non hanno fatto questo esposto allora e l'hanno fatto adesso, quando il Bari invece è retrocesso in Serie C? È chiaro che c'è una componente emotiva in tutto questo. Stanno cercando di sbatterli fuori, convincerli a lasciare, e tutto questo purtroppo non fa altro che esacerbare una situazione di cui sta pagando le conseguenze Luigi. Io dico al padre: liberati dei Bari, perché la serenità di tuo figlio è fondamentale. Tuo figlio lì non ci può più stare, tu non ci metti piede perché viene a Napoli, ma tuo figlio sta lì, e quindi bisogna preservare un po' la serenità anche di tuo figlio, ma anche la tua serenità. È chiaro che in questi 2 anni e mezzo, mentre il Napoli vinceva scudetti, il Bari ha fatto un passo indietro, ha sperato la Serie A, ma poi è retrocesso in Serie C, quindi tutto questo i baresi lo vivono molto male, perché continuano a raffrontarsi al Napoli, che è della stessa proprietà, e questa cosa evidentemente poi è sfociata in questa ribellione, andando addirittura in procura con questo esposto, le cui tempistiche sono totalmente chiare da farci capire che evidentemente c'è una componente passionale e non c'è nessuna serenità d'animo in tutto quello che sta avvenendo qui.
Vedremo, vedremo come andrà anche questa storia, caro Angelo. Grazie mille per essere stato assieme a noi qui in diretta su Radio Tutto Napoli.
Grazie mille, Angelo.
Grazie a voi. Buon
ciao, ciao. Grazie mille ad Angelo Forgione, opinionista per noi qui in diretta su Radio Tutto Napoli.